Io ho questo compito di concludere. Siamo partiti forse in una scala dal più giovane, Marco, al più vecchio. Però è bello scoprire che sebbene il corpo invecchi, l'uomo esterno si va distruggendo, deteriorando, l'uomo interno va crescendo. Ecco, fra poco mi sentirete fare uè, uè, uè. Ma cos'è? Passeratagna? No, dico, ha trovato uno stato primordiale nelle braccia del padre e finalmente in mezzo a tutti i caos, casini e altre cose che circondano la vita del cristiano, ha imparato a riposare. Ecco, perché credo che questa è la sfida per ognuno di noi, cioè muoverci, camminare, lottare, combattere, riposando dentro, riposando a casa davanti. Anche qualche volta dico un po' di stupidità, un po' di vanità, Dio ce la concede, ma ricordate sempre che quello che contempliamo diventiamo. Quindi attenzione a che cosa diventa oggetto primario della vostra contemplazione. A me questo tema, diciamo, finale, l'ho messo finale, cioè il fatto che il cristianesimo, nella mente di Dio e l'opera di Cristo, è stata concepita per una soluzione profonda ai nostri bisogni spirituali, mentali e fisici. E questo è importante capirlo, perché Dio ha interesse per l'intero essere nostro, spirito, anima e corpo. È vero che questa differenziazione non è così facile da farsi come potremmo fare, spaccare un frutto e dire questa è la buccia, questo è l'interno, questo è il nocciolo, eccetera, eccetera. Noi sappiamo che semplicemente la parola di Dio ha questa capacità di penetrare, di separare. E tante volte separare è importante perché tante volte noi continuiamo a pensare a Dio, a leggere la parola di Dio e fare altre cose spirituali con una mente carnale. E allora il risultato è, come è stato anche detto, che questa conoscenza della lettera o ci gonfia o ci uccide, non so quale delle due cose è preferibile, e quindi è importante invece ritornare, come mi sentirete sempre sottolineare, allo spirito della parola, allo spirito della lettera, a quello che questa parola meravigliosa sta cercando di mettere in evidenza come verità profonda, io dico persino sovra razionale, extra comunicativa, nel senso che i limiti della comunicazione umana credo che è qualcosa che ognuno di noi deve subire, cioè nel momento in cui sembra che ci si capisca, nell'ambito delle chiese è tipico, ci siamo messi d'accordo, eravamo tutti convinti e poi in realtà si scopre che uno va di qua, uno va di là, uno va di sotto, uno se ne va direttamente, uno se ne va e viene contro, uno dice: ma come? Eravamo tutti d'accordo. E l'accordo verbale, se non passa attraverso, abbiamo sentito nominare spesso la parola cuore, sia nel senso dell'anima, è già sicuramente il livello dell'accordo dell'anima è un accordo già più forte, più profondo, un pari sentimento, però l'accordo ancora più vero è quello dell'accordo nello spirito. Lì abbiamo bisogno di scoprire veramente tutta la rivelazione del progetto di Dio e poi di trasferirla anche nell'anima e trasferirla anche nel corpo. E il messaggio meraviglioso che abbiamo ricevuto, intanto è un Dio che ha desiderato prima di ogni cosa, perché come mi sentite sempre dire nei vari incontri, meeting, il cuore di Dio urla, urla dall'eternità e con due urle, urla tremende. Uno è quello un po' che abbiamo un po' sottolineato, chi manderò, chi andrà per noi. Questo sicuramente è legato fondamentalmente al desiderio che Dio ha di salvezza per tutto il genere umano. E quando ci avviciniamo al cuore di Dio non è possibile non sentire questo urlo. Se noi siamo vicini a Dio e non sentiamo questo dolore, questo amore, c'è qualcosa che non va. Forse siamo vicini a un'immagine di Dio, a un'idea che ci siamo fatti di Dio, a un'atmosfera di Dio dove siamo lì magari a fare soaking o non so che altre cose bellissime, ma che devono, così come ci fanno riposare profondamente alla presenza di Dio, farci diventare coscienti anche di quel dolore che c'è nel suo cuore. Dolore che in qualche modo ognuno di noi ha provato quando qualche parente, quando qualche figlio, voi siete più giovani, quindi magari più difficile, ma quando qualcuno, un vostro amico, ha vissuto la distruzione, forse si è suicidato, forse veramente ha fatto qualcosa di irreparabile nella sua vita, il dolore profondo del cuore di Dio è qualcosa che fa urlare Dio e chiedere chi mando, chi va per noi. E questo perché? Perché Dio ha deciso, io non lo so perché, ma ha deciso che la Chiesa sia gestita da uomini, sì, attraverso lo Spirito Santo, ma Dio ha deciso che siano uomini a portare la buona novella ad altri uomini. Non ha messo un grande riproduttore di 100 milioni di watt nella sfera terrestre e ha cominciato a lanciare come segnali di un altro mondo. Lui ha usato e sta usando e vorrà usare persone deboli, fragili, piccole, inadeguate, incapaci, che tante volte dicono: ma Signore, com'è che hai scelto me? Sono così fragile. È proprio per questo, perché non sei tu che devi promuovere te stesso, ma hai bisogno di promuovere il mio regno, la mia via, la mia vita. E lì persone deboli e fragili appena decidono di promuovere quello che Dio ha fatto, è come se ricevessero un turbo, ricevessero una spinta sovrannaturale, spinta che diventa creatività musicale, spinta che diventa modi con cui uno si industria e pensa non come potrò fare più soldi, ma come potrò raggiungere più persone, come potrò veramente portare il cuore del padre alla gioia di vedere i figli che ritornano a casa. E in questo abbiamo tutti, in maniera magari diversa dall'essere semplici testimoni, ad avere un ministero evangelistico, in qualunque modo tutti abbiamo una chiamata a soddisfare il desiderio del cuore del padre nostro, che desidera che tutti giungano alla metanoia. Oggi stanno giungendo tutti alla paranoia, oggi stanno andando veramente, si diventa paranoici perché non si rivede la vita, se stessi, la realtà secondo gli occhi di Dio. E noi siamo stati chiamati a dare questo messaggio. Forse se lo facessimo come una specie di fiction, fantasy, sci-fi, come si chiama? Sì, l'inglese no. Cioè, in cui veramente sarebbe bello fare vedere come noi abbiamo veramente l'antidoto, abbiamo realmente qualcosa che può neutralizzare gli effetti distruttivi eterni del fallimento umano. Noi siamo veramente privilegiati, siamo ambasciatori di riconciliazione, e la prima riconciliazione è quella legata proprio al kerigma, al messaggio che dice che qualcuno ha pagato, che qualcuno ha espiato, che Gesù stesso è diventato peccato perché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. E questo è un messaggio esplosivo, fortissimo. Ovviamente non può prendere più quei canali troppo religiosi, bigotti, per cui lo stesso linguaggio cristiano ormai è diventato più un modo per allontanare le persone, ma deve passare attraverso la vita, abbiamo sentito l'esempio, il buon odore di Cristo. Che odore fai? Dice: io Chanel, io Armani. Di che cosa odori? Deve passare attraverso il buon odore, perché questa sicuramente è una arma importante che Dio usa, cioè quella di farti comprendere che tu sei il buon odore di Cristo, sia su quelli che sono sulla via della salvezza, sia su quelli che sono della via della perdizione. Ma in ogni caso l'odore ha un potere grande, perché chi è sulla via della salvezza sente questo odore e sente odore di spirito. Io vi dirò che tante volte le persone sentono l'odore di Cristo dentro di voi anche nei momenti in cui siete, non dico sull'orlo del suicidio, ma in crisi profonda, di coppia. Perché? Perché per quanto voi non lo percepiate, la vita di Cristo fa odore in ognuno di voi. E questo è incredibile. Perché? Perché dovete lasciare che le persone vengano attirate da questo odore. E spesso il linguaggio, così come spesso è usato nel mondo evangelico, più che avvicinare le persone, le respinge. Allora no, impariamo a fare buon odore e poi eventualmente a trovare quelle parole che siano in grado, come diceva l'apostolo Paolo, di comunicare con le persone, con i modi, con gli slogan. Gesù stesso parlava in parabole. Penso che i cristiani hanno dimenticato le parabole. È come se tante volte siamo chiami bibliche con dei versetti specifici e che non funzionano, certo, a meno che non sia una parola di conoscenza in quel momento, a meno che non sia una cosa forte mossa dallo Spirito Santo, ma nell'approccio abbiamo bisogno di capire con chi abbiamo a che fare, abbiamo bisogno di usare un linguaggio che possa essere recepito. E dicevo, Dio ha visto il nostro bisogno spirituale ed è quello che lo ha motivato più di ogni altra cosa. Ha avuto compassione di noi, ma non soltanto perché eravamo in condizioni economiche di un certo tipo, o perché eravamo nati in una famiglia completamente non acculturata, o non so, dove abbiamo subito violenze e abusi. Il dolore più grande di Dio è la nostra separazione da Lui. Ecco perché il primo bisogno che come cristiani siamo chiamati a trasferire è proprio il bisogno profondo che ogni persona ha di Dio. Che sia un bancario, che sia un impiegato, che sia un poveraccio, un barbone, tutti quelli che non hanno realizzato da una parte il loro fallimento e dall'altra parte la grazia e il dono di Dio, purtroppo sono persone per cui Dio sta ancora piangendo, sta gridando, sta urlando e sta dicendo: chi raggiunge quello? Chi raggiunge quello? Come potrò arrivare lì? Chi andrà nel mondo dello spettacolo? Chi andrà nel mondo dello sport? Chi parlerà ai politici? Chi parlerà? Dio c'ha questo nel suo cuore. Perché? Perché è convinto che le persone hanno bisogno di lui. È difficile fargli cambiare idea. Tante volte anche noi siamo convinti di non avere bisogno di lui e poi dopo un po' di tempo cominciamo ad annaspare, cominciamo a perdere colpi, poi di colpo ci ricordiamo che, essendo cristiani, abbiamo bisogno di vivere nell'acqua di Dio, perché pesci fuori dell'acqua possono starci un po' di tempo, ma poi muoiono. Ecco, noi non moriamo se ci allontaniamo da Dio fisicamente, però cominciamo a perdere colpi, cominciamo a veramente andare in direzioni, cominciamo e possiamo andare a finire come Sansone, che lavora per l'avversario senza rendersene conto. E allora il bisogno spirituale è qualcosa che ognuno di noi deve avere chiaro nella propria vita. Ogni persona accanto a te, non se non è evangelica, ma se non è cristiana, se non ha realizzato il fallimento, il peccato e la grazia, è una persona per cui Dio sta piangendo. Quindi non ti commuovere solamente per il dolore, per quella bambina che ha avuto il tumore, sono cose sicuramente che ci prendono, ci straziano ma prima cosa cerca di sentire il peso di quello che conta veramente nella vita, cioè la nostra dimensione eterna. Quella persona è nel cuore di Dio. Dio sta aspettando qualcuno che glielo dica, qualcuno che provi a parlargli di questa buona notizia, che faccia l'ambasciatore di riconciliazione. E poi chiaramente l'altro urlo di dolore, vado verso la conclusione, perché vorrei che poi di pomeriggio avessimo un momento motivazionale più forte di preghiera, anche di ministrazione, eventualmente profetica, proprio perché possiamo riprendere il senso delle cose di Dio, perché quando questo senso lo trasferiamo semplicemente in qualcosa che sappiamo mentalmente, ma non abbiamo più l'impartizione, la forza, piano piano ci spegniamo. Mentre parliamo ancora di cose spirituali, di cose giuste, non vengono fuori queste opere e allora piano piano diventiamo religiosi. Magari anziché religiosi cattolici saremo religiosi evangelici, ma con la stessa sterilità di chiunque alla fine ha perso lo slancio, ha perso la fiducia in quello che veramente vale dentro di te, oppure è stato distratto da 100.000 altre cose. Dicevo l'altro urlo di Dio, io sono costernato, sono addolorato, sono in crisi. È possibile, dice Dio, che in Galad non esiste un farmaco, che non ci sia un medico e che la piaga del mio popolo non viene sanata. E qui ci estendiamo non soltanto a chiaramente le persone che in qualche modo fanno parte del popolo di Dio, un cammino, che stanno vivendo dei dolori, dei conflitti ai quali siamo chiamati, soprattutto chi li ha superati, chi può dire guarda che ci sono passato io anche dalla depressione, guarda che ci sono passato io anche dall'attacco di panico, guarda che ci sono passato io dalla amarezza, dalla non riconciliazione, dal non perdono, ci sono passato, ma proprio perché ci sono passato, proprio perché sono stato consolato, ora posso consolarti. Proprio perché con la consolazione con cui Dio ci consola nelle nostre afflizioni, possiamo a nostra volta consolare quelli che si trovano nella stessa situazione. E lì abbiamo bisogno veramente di parlare di più anche dei nostri fallimenti e della modalità con cui siamo usciti fuori dai nostri fallimenti. Abbiamo bisogno di parlare della potenzialità che abbiamo scoperto nella grazia. Proprio perché i nostri dovete si trasformino in posso, possiamo, speranza, possibilità, non quindi una legge, non un'obbedienza esteriore formale, ma una scoperta dei desideri, della volontà e delle opere che sono già preparate dinanzi a noi e che sono in noi il volere e l'operare per la sua misericordia. È come se Dio sta dicendo: voglio liberare dentro di voi la mia vita, voglio far esplodere la potenza di quello che ho messo in voi e lasciate che questa potenza di Cristo in voi venga fuori, perché questo intanto guarirà voi dalle vostre paure. Lasciate venire fuori Cristo in voi, perché i primi a beneficiarne sarete voi. Se ci cominciate veramente a credere, cominciate a lasciare che questa vita si esprima in azioni. Queste azioni tireranno altre azioni. Una fede piccola creerà una fede più grande, una fedeltà nelle cose piccole creerà qualcuno che ti affiderà ancora cose più grandi, ma tiratele fuori queste piccole azioni, questi piccoli atti di fede e poi la fede crescerà. E allora verranno fuori ancora di più i carismi, verrà fuori il carattere, verrà fuori qualcosa realmente che trasforma voi e trasforma quelli che sono intorno a voi. Diventerete veramente messaggeri di speranza e non compagni di disperazione degli altri o compagni di fughe più o meno legittime, dalle canne alle fiction, a qualunque cosa ci distragga dal compito fondamentale per cui Dio ci ha chiamato. E mentre realmente scopriamo questa realtà particolare, dove il dolore di Dio ancora è collegato alla santità che Lui ci ha donato e quindi alla soluzione che c'è per tante aree della nostra vita dove ancora siamo troppo dominati dalla paura, troppo dominati da altre spinte carnali, e Dio soffre perché Lui sa che per andare al centro della Sua volontà abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente. Non ci arriveremo a fare esperienza di Dio se non cambiamo cucuzza, se non cambiamo testa. A voglia che facciamo dei discorsi super, a voglia oggi persone che hanno fatto discorsi super, super ministeri, super uomini di Dio molto noti e molto conosciuti, stanno crollando su cose elementari della vita cristiana che riguarda non il carisma, non la potenza, ma la capacità di amare. La capacità di soffrire per gli altri, la capacità di vivere il senso di squadra, la capacità di vivere l'essere parte, il noi e non io, la decisione di non manipolare, la decisione di non fare girare tutto intorno a se stesso, di autoreferenziarsi. Questa scoperta ti salva a un certo punto, ma senza questa scoperta, senza questo rinnovamento, l'esperienza di Dio poi diventa fallimentare, e fallimentare, come dice la scrittura, oggi è stato detto che è importante non come si parte, ma come si continua e come si arriva. Infatti la scrittura dice: guardate la fine di certi ministeri, e nella misura in cui questa è una fine gloriosa, seguite, come a dire, è un percorso che ha portato da qualche parte, non è un percorso solamente carismatico, ma è un percorso di vita, di maturazione, di amore. E io credo che noi siamo sfidati a questo, credendo che vivendo questa libertà dello spirito, vivendo questa potenza di cambiamento che è già in noi, essendo sottratti alla paura, guarendo da tutte le difese. L'altra volta dicevo, non dicendo più Dio nostro all'opera delle nostre mani. Sapete perché tante volte siamo fregati? Perché noi diciamo Dio nostro a quello che abbiamo capito noi. Opera delle nostre mani non è solo quello che abbiamo costruito noi, ma diamo una valenza forte a quello che abbiamo compreso. Ma Dio è più grande di quello che abbiamo compreso. Dio è più grande, quindi quando lo limitiamo a quello che abbiamo compreso e diciamo quello che ho compreso io è la verità, è il tutto, e noi già ci blocchiamo. Se hai il coraggio veramente invece di dire: ok, in parte conosco, in parte profetizzo, ma voglio andare avanti. E questa mattina vorrei che vi alzaste un attimo in piedi, voglio concludere questo mio breve messaggio esortativo. Dio si è rivelato nella tua vita, al di là di qual era il tuo passato. C'è chi eri in crisi estrema, trasgressore, c'è chi era un tranquillo, però ha dovuto scoprire dopo che era un trasgressore impaurito. Tante situazioni, ma la cosa bellissima, la cosa grande è che non solo avete la vita di Cristo dentro, non solo Dio crede in voi perché sa cosa vi ha messo dentro, ma Dio vi sta mandando perché? Perché voi sfamiate in tutti i sensi gli altri. E così come noi abbiamo avuto fame spirituale, e il dono della salvezza è stata una cosa importante, fame nell'anima, nelle emozioni ferite, e la scoperta del rinnovamento della mente, della guarigione interiore, delle ferite del passato ci sta trasformando. E anche la potenza di Dio che si trasforma anche in una guarigione fisica, già levando la malattia mentale, i conflitti, le tensioni, già il nostro corpo dice grazie, grazie, grazie che hai perdonato, perché mi stavo distruggendo, ti dirà il colon, stavo impazzendo per questa tua rabbia contro tua madre e tuo padre. Ma Ma oltre questa guarigione già effetto di un benessere e di una pace nell'anima, c'è anche la potenza di Dio che in certi casi potrà guarire anche il fisico. E quindi questa è un'esperienza personale che Dio ci chiede di trasferire anche agli altri. Tu, la potenza di quello che trasferirai non è tua, ma sei un canale, ma Dio è convinto che tu hai bisogno di darla, di trasferirla, di comunicarla, perché se non ci credi, se non la comunichi, se non la trasmetti, piano piano non la sperimenterai più neanche tu e ti trascinerai, diventerai un religioso, diventerai una persona che si sforza ogni domenica di essere in chiesa, potrai avere una liturgia buonissima, ma la vita non c'è più, ragionerai solamente in una maniera umana, il che magari qualcuno direbbe sarebbe già un optimum per il mondo evangelico, perché tante volte siamo disumani, ma Dio ti vuole fare ragionare in maniera soprannaturale, che non è disumana, non è settaria, non è estrema, non è fanatica, ma è il cuore di Dio che desidera il meglio per te e attraverso di te per quelli che metterà sulla tua strada. Dio vi benedica. Amen.